Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'intensivo che tende al sostenibile dell'azienda Enrico Antonio Boselli di Pieve Fissiraga in provincia di Lodi, una storica cascina della Bassa Lombarda dove si allevano vacche e dove anche, grazie ai robot, migliora la qualità della produzione di latte e il benessere degli animali. Pieve Fissiraga si trova nella Bassa Lombarda, dove l'agricoltura è il centro delle attività economiche. L'allevamento di bovine e di suini, insieme alla coltivazione di foraggi e cereali come il mais per l'alimentazione animale, sono alquanto sviluppate. Pieve è attraversata dall'autostrada del Sole e ospita il casello per il capoluogo Lodi, con il classico contorno disordinato di capannoni della grande distribuzione organizzata e logistica. Ci siamo stati con la Casa dell'Agricoltura di Milano in una giornata di formazione per agronomi per conto dell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Uno dei titolari, Antonio Boselli, ci introduce alla sua azienda, un allevamento intensivo di vacche da latte per l'industria alimentare.
Qua siamo in un'azienda, una classica azienda lombarda, quindi pianta quadrata. Una volta era tutto chiuso, avevamo due portoni e la sera si chiudeva. Una volta facevi in un'azienda del genere l'economia circolare che si vuole, di cui tanto si parla oggi. Quindi tutta l'azienda era dedicata per l'allevamento delle vacche nella nostra zona. Avevi un allevamento di suini che dovevo utilizzare gli scarti del caseificio. Intorno all'azienda avevi grandi orti, perché i dipendenti, avevo recuperato dei contratti di lavoro finita la guerra, avevano diritto a 100 metri quadri di orto, ad avere 30 galline, avere il maiale e avere il mais dall'azienda per mantenere il maiale. Quindi un'economia circolare ante litteram. Poi dopo le aziende si sono evolute, la cascina quadrata sono belle, sono rimaste, ma sono poi da gestire, nel senso solo il mantenimento dei tetti sono cifre incredibili. Quindi la cascina lombarda si è sviluppata al di fuori di quello che era il vecchio nucleo aziendale, dove vengono utilizzati ormai semplicemente come portici. Quindi c'è stata questa grande evoluzione. Noi stiamo continuando quello che è stato il lavoro del nostro padre, quindi nell'evoluzione, nel fare anni 60 si sono cominciate a costruire le prime stalle all'aperto, quindi la stalla classica, la milanese, quindi era corsia di alimentazione centrale, cuccette oppure semplicemente paddock per le vacche, ma ormai è un tipo di allevamento che ormai aveva finito la sua evoluzione. Quindi adesso siamo passati invece ad avere un'azienda fatta molto innovativa, sulla spinta naturalmente dei ragazzi, perché io e mio fratello ormai siamo diversamente giovani, quindi avremmo fatto fatica a fare questi investimenti, proprio nel solco di continuare con la tradizione di famiglia dell'allevamento, ecco perché poi diventa importante trasformare quello che si produce nei campi. Quindi questo è assolutamente una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente. L'Italia, il terreno agricolo è sempre molto poco rispetto alla superficie nostra e rispetto a quelle degli altri paesi. Dobbiamo fare delle produzioni che si distinguono da quello che viene dagli altri paesi, quindi dobbiamo uscire dalla logica della commodities. Purtroppo chi fa cereali si trova in questa logica, ma col latte dobbiamo cercare di fare prodotti di qualità che comunque sono ricercati nel mondo. Grana e parmigiano ormai più di metà vengono esportati, quindi il nostro obiettivo è fare questo. Nello stesso tempo diventerà sempre più importante produrre in maniera, chiamandolo con una parolaccia, sostenibile. Nel senso, oggi si abusa molto di questo termine, molto spesso è associato innanzitutto a sostenibilità ambientale. Infatti io preferisco usare il termine efficienza dell'azienda, perché l'efficienza ti dice che prima cosa è un ritorno economico. Senza ritorno economico non fai sostenibilità ambientale, non fai sostenibilità sociale. Quindi è inutile raccontarci cose strane. Tutto il lavoro che stiamo facendo adesso è per efficientare l'azienda. Non esiste una sola soluzione, nel senso che non è che tu operi solo su un processo dell'azienda, ma va visto questo efficientamento a livello globale, quindi da come lavori i campi a come tratti gli animali e soprattutto poi nella fase di stoccaggio e distribuzione dei reflui, perché il grosso delle emissioni si ha in questa fase. L'azienda è socia con altri nostri due vicini, abbiamo costruito 14 anni fa un impianto di biogas, arriveremo l'anno prossimo alla fine degli incentivi e tutte le deiezioni delle tre aziende finiscono in questo impianto di biogas, oltre a una parte di trinciati aziendali e a un po' di cereali che si comprano in giro. In questi ultimi anni stiamo utilizzando purtroppo molto mais con aflatossine o quant'altro, che per fortuna che ci sono gli impianti di biogas, perché sennò sarebbero dei rifiuti speciali. L'impianto di biogas ha aiutato a sopperire in queste cose.
Sentiamo ancora Antonio Boselli su come sono organizzate le coltivazioni dell'azienda, intensiva ma con alcuni elementi di sostenibilità, e come affrontano i cambiamenti climatici.
In campagna stiamo utilizzando minima lavorazione ormai da diversi anni, facciamo praticamente tutti i doppi raccolti, sia per alimentare gli animali che per alimentare l'impianto di biogas, quindi i terreni sono sempre coperti dal verde. L'unico quest'anno che non siamo riusciti a coprire tutto perché abbiamo fatto fatica a seminare l'oietto, erbai e triticale. Le cover non ce l'abbiamo fatta, utilizzavamo di solito la senape, ma ormai è troppo tardi per seminare senape. Quindi. Abbiamo qualche campo quest'anno libero, ecco, rispetto agli anni scorsi, perché negli anni scorsi tutta la superficie aziendale anche in inverno era comunque coperta, quindi o erano prodotti per le vacche o l'impianto di biogas, oppure erano cover che poi venivano interrate nel terreno. L'aratro lo usiamo semplicemente quando dobbiamo fare dei lavori di livellamento e c'è, ma è inutilizzato quasi, ecco. Tutto il resto andiamo con minime lavorazioni. L'azienda sono circa 100 ettari tra parte proprietà e parte in affitto. Abbiamo anche in affitto un'azienda biologica dove però facciamo grandi colture, quindi che servono per gli animali o per l'impianto di biogas, non facciamo cose particolari specifiche, più una quarantina di ettari, esatto. La cosa interessante è che abbiamo portato alcune cose del biologico nel convenzionale e viceversa, alcune cose del convenzionale nel biologico. Abbiamo portato le minime lavorazioni anche nel biologico, i doppi raccolti, perché abbiamo sempre fatto tutti i doppi raccolti. In compenso abbiamo portato la cultura della strigliatura e della zappatura nel convenzionale, anche perché ritengo personalmente che l'obiettivo sia quello di arrivare a un'agricoltura integrata. Ad esempio, una delle cose su cui stiamo pensando banalmente, come tradizionale sul mais, riuscire a fare il diserbo sulla fila e poi a entrare con una zappatura in mezzo alle file. Questo permetterebbe di utilizzare la metà. L'impianto di biogas ci ha permesso di azzerare completamente l'uso di concime chimico, quindi ormai sono 15 anni che non utilizziamo più un etto di concime in azienda. Oltretutto è un prodotto che, mentre l'etame e il liquame acidificavano i terreni, ha un pH più alto e quindi i terreni ringraziano, diciamo, da questo punto di vista. Poi effettivamente si sta creando un'economia circolare, per cui quello che viene utilizzato in azienda, diciamo, input esterni ce n'è sempre meno. Chiaramente sul biologico si fanno una serie di rotazioni molto più forti, però anche in azienda, di fatto, facendo i doppi raccolti, è vero che poi mettiamo mais, ma durante l'inverno facciamo un'altra cultura, quindi comunque abbiamo una certa rotazione. Vedremo cosa succederà. Pensavamo che dopo il 2022 non potessero esserci annate difficili, quest'anno ci siamo ricreduti, perché se nel 2022 abbiamo avuto problemi di acqua, a cui però bene o male siamo riusciti ad arrangiarci, quest'anno veramente è stato un dramma per l'acqua, che è stata troppo. Oltretutto abbiamo fatto poco raccolto autunno-vernino e poco raccolto estivo, mentre di solito magari o uno o l'altro si riescono a fare bene. Perché facciamo anche la scelta di doppi raccolti? Perché appunto magari può andare bene l'autunno-vernino o meno bene l'estivo, o viceversa. Quindi questo serve a... La lezione che ci serve è quella che vogliamo continuare sempre con i doppi raccolti, però dovremo stare più attenti magari nel secondo raccolto, ad esempio utilizzare magari cicli più brevi. Quindi anche la genetica dovrà venirci incontro in maniera da riuscire a ottimizzare i due raccolti. È un notevole impegno, perché vuol dire seminare tutto due volte, soprattutto concimare, utilizzare il biogas per due volte, però indubbiamente rappresenta un po' la sfida del futuro, quella di riuscire a produrre sempre di più per ettaro coltivato.
Iniziamo il giro delle stalle, più ampio di quello che la normativa dell'intensivo permetterebbe, e dove nella lettiera degli animali è usato uno dei sottoprodotti del digestore dei reflui zootecnici dal quale è ottenuto biogas. Sentiamo ancora il titolare dell'azienda, Antonio Boselli, e il figlio Alessandro Boselli.
Gli spazi, come vedete, sono molto ampi, sia qua in mezzo come corsia, che anche i passaggi, perché i passaggi sono molto larghi dove hanno gli abbeveratoi. Comunque gli animali sono molto tranquilli.
E la lettiera taglia?
Allora, la lettiera utilizziamo in realtà anche il separato di digestato. Anche sulle manze lo usiamo d'estate, perché d'inverno si imbeve troppo di acqua, tende ad assorbire l'umidità esterna, quindi non riusciamo a tenerla. Abbiamo provato un anno, ma diventa impossibile, quindi d'inverno...
Dovreste avere troppi pochi animali, perché dovete dimezzare il carico di animali per lettiera. Allora ce la fai. D'estate invece tra l'aria e tutto, poi una volta al giorno ci dà una tirata.
Una passata con un erpice.
La terra è bellissima. E sulle vacche più che altro perché il digestato attacca poco alla mammella e quindi entrando nel robot rimane anche più pulito. Poi adesso abbiamo messo della, ogni tanto mischiamo
con un po' di paglia per riempire bene le
cuccette. Il digestato è talmente fine che tende a svuotare. Con della paglia un po' lunga invece fa un po' d'aggregante e ti tiene lì le cuccette piene. Problemi non ne abbiamo, facciamo la calce ogni volta che facciamo la pulizia.
E anche, vedete, le cuccette sono fatte di materiale plastico, sono abbastanza larghe e quel materiale plastico lì si muove e quindi si adatta molto bene all'animale, quindi fa meno, ha meno problemi.
La stalla è dotata di robot per portare gli alimenti agli animali anche per la mungitura. Sentiamo ancora Antonio Boselli e anche il figlio Alessandro su come funziona il calcolo e la distribuzione della razione di cibo per le vacche.
La cosa incredibile dell'alimentazione automatica è che decide lui quando dargli da mangiare. Nel senso, lui legge quello che l'animale ha in mangiatoia, quindi decide se deve fare dell'alimento nuovo oppure no. Noi stabiliamo qual è il range in cui lui deve ridare nuovamente l'alimento e quindi decide una sorta di intelligenza artificiale anche sulla fase di alimentazione.
Come fa a capire se c'è fuoco?
Ha un raggio laser.
C'è un laser, lui passa, legge l'altezza, viene impostati dei valori soglia, ad esempio sulle vacche mi sembra 7 cm, quando lui legge che va sotto i 7 cm, li fa preparare da mangiare, poi gli dai la precedenza, ovviamente le vacche, il gruppo che ha più precedenza, asciutte, mangi. Abbiamo visto che con l'alimentazione automatica la mattina tendenzialmente stanno tranquille, il pomeriggio iniziano a mangiare e fa quasi fatica il pomeriggio
stare dietro. Dietro.
Sì. Però c'è sempre l'alimento fresco perché sulle vacche si fa circa 6 scarichi al giorno.
Ah, 6 scarichi.
Poi la comodità è d'estate, glielo fa solo quando finiscono. Ad esempio tendono a stare le vacche in metà stalla, qua la corsia è divisa in 3 gruppi, quel prima mangiatoia lì li fa una sola volta al giorno, che gli avevo impostato quasi zero, quindi puliscono. Le vacche stanno di qui, tende a fare più da questo lato, quindi li alimenta di più. Invece col carro, facevano comunque il carro 2 volte al giorno, scaricavi, ma una metà mangiavano meno, poi le rincorrevi, ma dopo di lì magari finivano. Invece il robottino
poi gli sta lì. Il grande vantaggio naturalmente è quella di fare delle alimentazioni personalizzate. Quindi ad esempio abbiamo 2 gruppi per le asciutte, abbiamo le manze che mangiano in maniera diversa, quindi anche questo va nell'ottica, chiamiamola, della sostenibilità, ecco. Per cui ogni classe di animale ha la sua razione giusta. Ecco, vedete qua quello che dicevo, qua spesso stazionano le vacche e fanno...
La zona socializzata.
Esatto, la zona di socializzazione. Comunque il posto dove mangiano di più è questo, perché loro escono dal robot di mungitura e vengono qua a mangiare.
Ancora.
Questo va bene perché dà il tempo allo sfintere di chiudersi bene, quindi entrano meno batteri all'interno della mammella. Quindi se la vacca sta quella mezz'oretta in piedi, a momenti non serve neanche dargli il post dipping, perché comunque si chiude per via naturale lo sfintere del capezzolo. Infatti è il posto dove mangiano di più questo qua.
C'è anche il discorso del robot che stacca quarto per quarto, quindi non c'è anche troppa sovramungitura,
certo.
Che abbiamo notato i capezzoli sono molto più belli, prima con la sala invece lo vedevi molto più stressati.
Certo che adesso dobbiamo avere vacche con le mammelle fatte bene, anche se lui attacca abbastanza bene, però... Se riusciamo ad averle coi capezzoli belli dritti, distanziati, è meglio, ecco. Una volta ti dicevano, devi farle così perché anzi è una buona cosa che c'è il legamento così. Adesso effettivamente la genetica serve sempre di più, ecco.
Anche la mungitura viene tramite robot. Sentiamo Alessandro Boselli.
Si è messo in funzione, ha rilevato l'animale. Inizia a dargli un po' di mangime, adesso interviene a fare la preparazione col cannolo. Altri robot, la concorrenza per sopperire al fatto della preparazione, ti ha messo le spazzoline, risolve il problema, va su con le spazzoline lunghe così, dice bene o male lo prendo, però non c'è una messa latte, lui è molto veloce a attaccare, poi va in bimodalità, quindi parte, mette il latte e ricala, poi invece nel momento in cui parte mettono il latte, la teoria vuole... Se l'animale sta fermo comunque viene effettuata bene. Poi ovviamente anche lì ci vuole la mammella in ordine, con i capezzoli belli dritti, cioè... Adesso inizia a attaccare. Poi tra una vacca e l'altra viene effettuata una pulizia con acqua e iperacetico che serve per pulire, per cui comunque c'è anche quel discorso lì. Questo modello va a prenderli il braccio con già tutto sotto, è molto veloce. Nel discorso delle 24 ore lui riesce a fare qualche numero in più, ma perché lui va sotto con già tutti e quattro, lui pulisce, in 30 secondi attacca i quattro capezzoli e si ferma.
Torniamo all'azienda Boselli a Pieve Fissi Raganello di Giano, è il robot che distribuisce le diverse razioni alimentari alle vacche. Alessandro e Antonio Boselli ci spiegano come funziona il carico e la sua programmazione.
Abbiamo pieno per le vacche, dentro lì abbiamo trinciato silo erba, crusta per i vitellini, mangime preparato, paglia, pieno per le manze, è molto varia, adesso va ancora in giro.
Ed è tutto programmato.
Tutto programmato.
Dopo magari nelle giornate di nebbia si ferma perché si bagna qualche contatto e quindi...
Bisogna intervenire.
Qua si intravedono le righe sul pavimento, è come se fosse un grande foglio di Excel. Quindi noi gli diciamo, in quella cella trovi quell'alimento e lui va a prenderselo. Quindi potenzialmente se hai un portico anche più grande potresti avere 20 alimenti diversi e lui sa che deve andare a prenderlo in quella cella lì.
Poi tutto tramite applicazione, e questo qui è il discorso della scacchiera, ogni colore c'è il suo alimento, io posso modificarlo, io gli posso dire in questo, in uno c'è questo, in quello c'è l'altro, è molto flessibile, magari decido di fare altri due alimenti, c'ho il sorgo, c'ho l'erba medica, io gli metto il cubo e metto lì l'ultimo che abbiamo inserito, quel mangimetto là nel preparto, c'è il suo cubo, gli ho inserito l'alimento, basta. Poi ogni alimento li puoi decidere la pinza, quanto prendere, quanto caricare, per cercare di farlo preciso. La media di precisione è il 95%. Poi abbiamo visto sulle vacche viaggiare al 98% di precisione, su certi altri gruppi come manze e asciutte che c'è la paglia che è molto leggera cala un po' la precisione, però comunque 95% di precisione medio alto, però rispetto a prima col carro, noi essendo una realtà piccola, noi avevamo la soia per terra, la caricavi col carro, 50 kg ballavano, cioè anche se cercai di essere preciso, ma cioè in una realtà grossa con un carro da 40 metri cubi 50 kg e 0,1 da noi era, passavi da quasi un chilo di differenza, cioè.
E poi il bello di questo carro è che lavora 24 ore al giorno.
Quanto dura un giro?
Circa 10 minuti più altri, lui non 5. Ha una velocità esagerata, poi sulle curve rallenta. Là c'è un problema che c'è una discesa ripida, quindi deve andare molto piano, perché è capitato delle volte che andava via dritto col carro pieno, facciamo sì, perché lì abbiamo mantenuto quella struttura lì. Lì una volta c'erano le asciutte sono andate là e le manze gravide sono finite lì fuori e hanno a disposizione anche il paddock.
Riprendiamo dalla stalla dei vitelli la nostra visita all'azienda Boselli di Pieve Fissi Raganello di Giano con la Casa dell'Agricoltura di Milano. Il giro di studio è un aggiornamento per agronomi dell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Antonio e Alessandro Boselli ci raccontano come i vitelli siano lasciati con le madri per una settimana, 10 giorni dopo il parto.
Stiamo facendo un esperimento, ci seguono l'Università di Padova e di Milano, lasciamo i vitelli con la madre per una settimana, 10 giorni. Stiamo facendo questa cosa, il robot di mungitura si presta molto a fare questo tipo di prova perché rispetto ad altri robot, nel nostro le vacche possono entrare e uscire da entrambe le parti, perché l'attacco avviene da dietro, mentre nel robot che hanno l'attacco laterale è chiaro che l'entrata deve essere per forza solo da una parte. L'esperimento sta andando bene anche perché evitiamo la fase di gabbietta dove c'è il rischio sempre di avere più problemi, vanno tenute molto più pulite, passano direttamente dove c'è una lattatrice artificiale che gli dà da mangiare, anche qua sono controllate, razione, quindi c'è una curva per la distribuzione del latte e nel giro di 60 giorni poi vengono svezzate. È comodo perché il vitello è abituato con la madre a mangiare a tutte le ore e là la stessa logica. Cioè. Se tu passi invece nella fase di gabbietta, mangiano due volte al giorno. Così invece, molto più fisiologico, sono più abituati a mangiare più volte al giorno i vitelli.
Un po' di problemi perché la fase di gabbietta è molto delicata, devi fargli tenerla pulita, i secchi e tutto, invece lì il vitello va a bere il latte sempre alla temperatura giusta e tutto e va sempre dalla madre. È in una lettiera molto ampia, rimane pulito, quindi anche c'è meno mortalità, banalmente per noi voleva dire che siamo tolti almeno mezz'ora al giorno di lavoro.
La stalla poi è automatizzata per tutta una serie di cose e in questo momento ha deciso che c'era troppa poca luce e quindi ha acceso le luci. È in automatico, naturalmente si regola anche col sole, la sera abbiamo le luci forti fino alle 9, poi si abbassano, restano accese meno della metà durante la notte, alle 6 invece si riprende e poi durante il giorno, se vengono condizioni di, come oggi, di cielo scuro, si riaccendono. Questi ventilatori vanno in continuo perché c'è la lettiera, quindi pur essendoci la pendenza giusta preferiamo comunque, per una questione di gas e quant'altro, farli funzionare al minimo. Gli altri ventilatori e il fatto di bagnare le vacche vanno invece in base a temperatura e umidità, e anche questo li imposti come vuoi e loro partono in automatico perché d'estate naturalmente fa abbastanza caldo. Poi hai le cose strane in estate, che ogni tanto c'hai tutte le vacche da una parte della stalla, ogni tanto dall'altra parte, non capisci mai se vogliono l'ombra, se vogliono il sole, cioè, però fanno le lasci loro. Fare, fanno loro,
si regolano,
fanno loro. Abbiamo cercato di metterle nelle migliori condizioni di benessere. Adesso se cominciamo a fare il giro, intanto le vediamo.
Carlo Boselli, figlio dell'altro titolare Enrico, fratello di Antonio, ci racconta come gestiscono la stalla dei vitelli.
Qua è la seconda fase, quindi il vitello tra il sesto e il decimo giorno viene portato qua. Là in fondo abbiamo la tradizione automatica che dopo andiamo a vedere. Hanno a disposizione, come diceva prima mio zio, essendo abituati, arrivando dalla vacca dove possono bere latte a volontà, loro una volta che li metto qua dentro, ogni ora e mezza possono bere un litro e mezzo. Quindi diciamo al quarto o quinto giorno di lupa ci sono vitelli che arrivano a bere dai 8 ai 12 litri di latte e dopo man mano va, c'è la curva di lattazione, man mano va a scemare, arriva al picco a 35-40 giorni, poi va a scemare fino al 70° giorno dove conclude la distribuzione di latte. In contemporanea hanno a disposizione mangime pellettato a volontà più foraggiata a secco, quindi paglia, fieno e crusca a volontà. Abbiamo mediamente un incremento di 600 grammi capo, è abbastanza buono, si può migliorare ovviamente. Però anche questa l'abbiamo appena montata, questa qua è di giugno con la lupa qua. Quindi pian pianino faremo tutte le migliorie del caso. Anche la segatura è una novità di quest'anno, in qualche mese ci troviamo abbastanza bene e vediamo. Qua hanno il flushing, quindi qua recuperiamo l'acqua di lavaggio del tank, un po' di recupero per tenere pulito la zona di alimentazione. E a destra la lettiera, insomma. Anche qua sono molto larghi perché sono circa dai 15-20 vitelli con 250 metri quadri di lettiera, quindi diciamo che spazio ne hanno per stare bene. Dal settimo giorno al 70° giorno. Poi di solito li tengo qua un'altra settimana perché sono continuo a gridare e sei esposto, e dopo li porto nel primo box. Dopo stanno lì fino a che sono gravidi. Quindi stanno in stalla nuova finché sono gravidi, dopo vengono qua a fare la tuta. Solo le manze gravide. Le vacche stanno in stalla. Forse siamo una delle poche aziende che ha più vacche che manze al momento. Poi al momento abbiamo 133-134 animali tra asciutte e vacche con 100 manze. Penso siamo una delle poche aziende che ha meno manze delle vacche. A noi abbiamo fatto il conto che ci costa poco meno di 2000 euro portarla al parto. Portarla a 24 mesi al parto, perché noi a 23 mesi e mezzo al momento entrano di media, entrano in lattazione. Poco meno, dai 1.700-2.000, contando la manodopera, l'alimentazione, gli spazi, l'ammortizzazione della stalla e tutto.
Terminiamo la nostra visita all'azienda Boselli di Pieve Fissiraga chiedendo ad Antonio Boselli quanto sia diffusa nelle aziende agricole la cultura della misurazione delle varie fasi delle coltivazioni e dell'allevamento.
Se noi non misuriamo i risultati non riusciamo a capire se stiamo andando sulla strada giusta. Quindi come lo facciamo sulla stalla, così lo facciamo anche con la campagna. Abbiamo da sempre tenuto dei bilanci aziendali in maniera da capire se la strada è quella giusta oppure no, ecco. Quindi fondamentale.
Quanto occupa la misurazione nel vostro tempo? Non è un tempo breve?
Allora, non è un tempo brevissimo, ma non è neanche tantissimo tempo. Se noi andiamo a misurare esattamente quello che ci serve per la conduzione aziendale, non è tempo perso, lo facciamo volentieri, anche perché vediamo che il lavoro che stiamo facendo ha un ritorno anche economico e impattante sulle scelte che dobbiamo fare.
È una cultura aziendale abituale in agricoltura?
No, non è una cultura aziendale abituale, perché l'agricoltore medio molto spesso valuta il rendimento dell'azienda in base a quanto ha sul conto corrente, mentre invece oggi in una gestione di investimenti che devono essere valutati nel tempo, tenere un bilancio aziendale che tenga conto del valore degli investimenti anno per anno diventa fondamentale.
Cosa significa usare il digestato in un'azienda come questa che ha anche un impianto di biogas?
Allora, innanzitutto l'impianto di biogas rappresenterà anche il futuro. Se noi vogliamo andare avanti con gli allevamenti, le deiezioni, il letame e i liquami dovranno forzatamente finire in un impianto di digestione anaerobica, perché sono molto meno impattanti per l'ambiente. Poi soprattutto ritorniamo a quel concetto di economia circolare che si usava una volta, quindi tutto quello che viene prodotto dall'azienda viene riutilizzato in azienda. Il digestato è un ottimo concime, è un ottimo ammendante, e noi da quando utilizziamo il digestato abbiamo azzerato completamente l'utilizzo di concime chimico in azienda. Oltretutto il digestato è decisamente migliore rispetto al letame e liquame di partenza, perché è meno acido, quindi il terreno ringrazia per questo.
Quindi alla fine è economia circolare.
Torniamo all'economia circolare che facevano un secolo fa nelle nostre aziende. Non si inventa e non c'è nulla di nuovo in agricoltura, semplicemente si utilizzano dei mezzi diversi ma per ottenere gli stessi risultati.
Senza incentivi reggono questo tipo di impianto?
Diciamo che l'incentivo è abbastanza importante, perché economicamente in un momento, se io penso quando il gas costava 10 euro e oggi ne costa 50, probabilmente quando era 10 euro non sarebbe stato sostenibile senza gli incentivi. Diciamo che se vogliamo produrre un'energia rinnovabile, teniamo conto che il bello di un impianto di digestione anaerobica è che produce energia verde 24 ore al giorno, quindi non è un solare che produce quando c'è il sole o un eolico che produce quando c'è il vento, quindi riusciamo a garantire un'energia 24 ore su 24.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.